Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno a tutti e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovati a Bourbon Street da Lorenzo De Finti. Recentemente, parlando con un agente, con un manager che si occupa di piazzare concerti di vari jazzisti anche di alto livello, ha concluso la discussione che verteva su alcune difficoltà nel processo del booking, nel processo di trovare concerti per i musicisti di qualunque livello in questo momento storico, con il jazz sta rapidamente morendo. Lì per lì non ho reagito, mi è rimasta questa cosa lì un po' sullo stomaco e mi ribello un po' a questa cosa, perché non è vero che il jazz sta morendo, perché è un periodo di grande creatività. È vero che il jazz ha molti problemi in questo periodo, molti problemi che stanno emergendo in varie forme. Allora ho provato a ragionarci su e ho cercato di capire quali possono essere questi problemi. Un problema certo del jazz è la mancanza di fondi, la mancanza di finanziamenti, uno dei problemi più rilevanti di questo mondo al giorno d'oggi. È un ostacolo che limita non solo la crescita degli artisti emergenti, ma anche la possibilità per musicisti affermati di sperimentare nuove sonorità o intraprendere progetti ambiziosi. Il jazz, essendo una forma d'arte spesso legata a spazi intimi o eventi dal vivo, soffre particolarmente in un'epoca in cui i fondi per la cultura sono spesso destinati a produzioni più commerciali o mainstream. La scarsità di risorse finanziarie si ripercuote anche sulla sostenibilità dei festival, sulla capacità di attrarre un pubblico più ampio e sulle possibilità di promuovere la musica jazz a livello internazionale, perché per promuovere ci vogliono soldi, purtroppo. Senza un supporto adeguato rischiamo di perdere la vitalità e l'innovazione che caratterizzano questo genere musicale, riducendo la sua presenza nei contesti culturali più ampli. Investire nel jazz non significa quindi solo supportare musicisti, ma anche valorizzare una parte fondamentale del patrimonio culturale globale che continua a influenzare e a ispirare generazioni di artisti e di ascoltatori. Ci vuole quindi anche innovazione, capacità di rischio, quello che fece Chick Corea, pianista di primissimo livello, con una produzione legata all'ECM di due album meravigliosi per piano solo. Si cimenta un po' in tutti i generi del jazz e all'inizio degli anni Ottanta decide di mischiare il suo patrimonio espressivo con la musica elettronica, con il pop, con il rock. Nasce l'Electric Band e questo brano è tratto da uno dei primi meravigliosi dischi di questo ensemble, Paint the World. Ascoltiamo la title track. Paint the World, Cicorea Electric Band. Stiamo analizzando un po' le problematiche del mondo del jazz, partendo da uno spunto datomi da un booking agent che mi ha detto così un po' laconicamente che il jazz sta morendo. Non sono d'accordo, problemi ci sono, vediamo di capire un po' quali possono essere. Parlavamo di mancanze di finanziamenti, questi non colpiscono solo gli artisti, ma ciò si riflette anche sui programmi delle stagioni concertistiche. Spesso, per timore di non ottenere un ritorno economico, di non attrarre un pubblico numeroso, si punta su nomi già affermati, considerati sicuri. Questa scelta, se da un lato garantisce un certo livello di affluenza, almeno nell'immediato, e questo è un altro problema, dall'altro limita la scoperta di nuovi talenti e l'esplorazione di repertori innovativi. In questo modo si perde l'occasione di educare il pubblico e di stimolare la sua curiosità verso l'evoluzione del genere. Infatti il jazz per sua natura è basato sull'innovazione, sulla sperimentazione, sulla costante ricerca di nuovi linguaggi. Penalizzando i progetti meno conosciuti si rischia di impoverire la scena musicale e di spegnere quella scintilla che rende il jazz una forma d'arte viva e in continua trasformazione. Se non si investe in una visione più ampia, coraggiosa, il rischio è quello di un lento declino, di una via verso l'estinzione, dove il pubblico stesso, non esposto a novità o esperienze uniche, perde interesse. E per evitare questa estinzione culturale è fondamentale creare spazi per artisti emergenti e proposte audaci, anche non da artisti emergenti, e non mancano, sostenendo un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, e magari limitare un po' i tributi, gli omaggi, eccetera, eccetera, ma puntare su repertori originali. Fecero questo i Weather Report, un gruppo che, grazie alla enorme personalità di alcuni suoi componenti, riuscì a raggiungere un livello tale da portare i propri concerti nei grandi palazzetti dello sport, addirittura negli stadi. Uno dei personaggi che resero grandi i Weather Report, al dire naturalmente di Joe Zawin e Wayne Shorter, fu sicuramente il folle bassista Jacob Astorius. Sua è questa composizione, Three Views of a Secret, presente nell'album del 1982, Weather Report, Night Passage. We'll be right back. Reviews of a Secret, la meraviglia di Jaco Pastorius per il Weather Report. Stiamo analizzando un po' i punti critici del mondo del jazz di oggi che hanno fatto affermare a un noto booking agent, di cui non faccio il nome, il jazz sta morendo. Non è vero, ma problemi ci sono. Ecco, questo terzo punto è molto delicato e quindi vorrei spiegarmi molto bene per non incappare in equivoci di alcun genere. È proprio la parità di genere il terzo punto. Negli ultimi anni molti festival hanno introdotto politiche di parità di genere, un passo importante, decisivo per promuovere l'inclusività e dare maggior visibilità a musiciste spesso trascurate nel mondo del jazz. Nel mondo della musica classica questo non è mai accaduto, abbiamo grandi concertiste da decenni, nel jazz c'è più fatica, per varie ragioni però, e la ragione non è univoca. Tuttavia c'è il rischio che queste scelte vengano fatte in maniera ideologica, schematica, puramente formale, senza considerare adeguatamente un aspetto fondamentale, essendo che parliamo di arte e di musica, ovvero il livello musicale o il valore artistico degli artisti coinvolti. Con questo non intendo dire naturalmente che musiciste jazz siano inferiori ai musicisti jazz, ma ci mancherebbe altro, non intendo assolutamente dire questo. Dico che spesso questa politica porta a premiare artiste il cui livello non è ancora adeguatamente formato per accedere a certi palchi, e questa cosa il pubblico la sente. Il jazz, come tutte le arti, si fonda sulla qualità, sull'innovazione, sull'espressione personale. Una vera parità non dovrebbe tradursi in una quota imposta, ma piuttosto in un contesto dove tutti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di accesso, visibilità, riconoscimento a partire da un criterio artistico. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costruire programmi che siano inclusivi e di alto livello, dando spazio a musiciste straordinarie. Ci sono tante musiciste che spesso per motivi storici o culturali hanno avuto meno opportunità, ma senza sacrificare la qualità per rispondere a vincoli numerici. Questo richiede un impegno più profondo, questo è il punto, non la parità di genere, ma l'impegno più profondo da parte degli organizzatori. Non solo nel bilanciare generi a caso, ma nel cercare, nell'andare a pescare musiciste che hanno progetti meravigliosi e che sono davvero, davvero tante. Non possono essere gestite, decise e proposte solo in base a criteri burocratici. Quindi non solo bilanciare i generi, ma anche sostenere un ambiente che promuova il talento senza pregiudizi di nessun genere, valorizzando il contributo di ogni artista alla scena jazz globale. La vera sfida sta nel trovare un equilibrio, garantire diversità e rappresentatività, senza compromettere l'eccellenza musicale, che è il cuore pulsante del jazz e che esiste al 100% in tantissime musiciste jazz che hanno diritto totalmente a comparire nei festival al pari dei loro colleghi maschi. Si sta facendo tanto da questo punto di vista, c'è un bias a volte che purtroppo va a penalizzare la qualità, non per colpa delle musiciste, ma per una certa pigrizia burocratica degli organizzatori dei concerti. Noi avremo modo, vi do quindi una piccola anticipazione, di incontrare una grandissima musicista nella fase primaverile di Tra Jazz e Nuove Musiche. Ad aprile avremo Emma Ravitz, incredibile sassofonista inglese, verrà in duo con William Cinco, che vi faccio sentire un brano di questa eccezionale musicista prodotta dalla casa discografica ACT. Il titolo del brano è Flox. Emma Ravitz sarà con noi a Tra Jazz e Nuove Musiche il prossimo aprile. Flox, il titolo del brano, Repetita Juvant. Nel terzo punto di criticità sul jazz moderno ho messo la parità di genere, che è da cercare e da perseguire a tutti i costi per premiare musiciste incredibili, ma non è da perseguire in modo burocratico. Quindi il problema che sto sottolineando non è nel fatto che ci siano tante musiciste brave che devono suonare, ma nel fatto che spesso questo concetto è applicato in modo pigro e non approfondito dai promoter e dagli organizzatori di concerti. Repetita Juvant, perché è meglio chiarire su un punto così sensibile e così importante. Un altro punto critico è un po' il fatto che il pubblico del jazz sta lentamente invecchiando, lo si vede spesso ai concerti e chiaramente c'è tanta gratitudine per le persone che vengono ai concerti, qualunque età esse abbiano, ma che ne è dei quarantenni, che ne è dei trentenni? Ecco, una questione cruciale, gran parte degli spettatori di concerti e festival appartiene a una fascia di età più avanzata e questo rischia di creare un gap generazionale che mette in pericolo la sopravvivenza del genere nel lungo periodo. Questo fenomeno è il risultato di diversi fattori. Da un lato i programmi di molte stagioni concertistiche spesso non riescono a coinvolgere un pubblico più giovane, preferendo proporre repertori sicuri o artisti già affermati, piuttosto che esplorare contaminazioni, linguaggi più contemporanei che potrebbero attirare nuove generazioni. Dall'altro lato manca spesso un'adeguata educazione musicale nelle scuole o nei media che renda il jazz accessibile e interessante anche a chi non lo conosce. Per invertire questa tendenza è fondamentale investire in iniziative che avvicinano i giovani al jazz, progetti innovativi, collaborazioni con altri generi musicali, concerti in luoghi informali o digitali, workshop, contenuti social pensati per una generazione abituata alla fruizione in immediata, sono tutte strategie che potrebbero ampliare la platea. C'è questa volontà, c'è questo spunto, questa spinta, questo desiderio di tentare, non sembra tanto. Il jazz ha da sempre la capacità di parlare a chiunque grazie alla sua universalità e al suo potere emotivo, ma per raggiungere nuove generazioni è necessario comunicare con loro, nel loro linguaggio, nei loro spazi. Solo così sarà possibile garantire un futuro a questa forma d'arte straordinaria. Miles Davis da solo ha costruito 40 anni di futuro di jazz, deviando da un genere che gli andava stretto, soprattutto forse largo gli andava, che forse non era adeguato tecnicamente al bebop. Si sentiva più a suo agio in atmosfere più ampie, in frasi che galleggiavano nell'aria e non che si rincorrevano come delle scintille impazzite. Ebbene, ha dato una svolta creando letteralmente un nuovo genere di jazz mischiandosi a musicisti bianchi senza nessun timore, e da lì poi la sua evoluzione creativa non ha praticamente conosciuto confini. Ascoltiamo una sua composizione, Solar, dove si capisce benissimo la direzione musicale che in quel periodo, prima degli 60, Miles comincia a prendere. Thank you. Abbiamo parlato tanto dei promoter, a volte pigri, a volte preoccupati del ritorno economico, anche giustamente, ma c'è anche il problema dei musicisti. A volte i musicisti non si propongono nel modo adeguato. Se andate a sentire un concerto di Taylor Swift o di Lady Gaga, il suo rapporto col pubblico è costante. Spesso i musicisti jazz si propongono in un modo che non va bene, in un modo che non tiene conto del fatto che davanti a loro c'è un pubblico fatto di persone che magari ha lavorato tutto il giorno e si prende il disturbo di sera di uscire e spendere soldi per andare in un luogo dove c'è un concerto. E quindi non è solo la proposta musicale, è proprio anche tutto ciò che c'è intorno, la cornice che va in qualche modo rivista, per esempio con progetti originali ed innovative, per esempio diversificando l'esperienza del concerto. Non basta più offrire una semplice performance, i concerti devono diventare esperienze a tutto tondo. Pensiamo a location suggestive o inusuali, giardini, musei, spazi industriali, scenografie curate, possibilità di arricchire l'evento con introduzioni narrative, storytelling. Il pubblico ama questo, ama la storia, le storie, momenti di interazione diretta con il pubblico. Questo approccio crea un motivo in più per partecipare, non solo per ascoltare musica, ma per vivere qualcosa di speciale ed irripetibile. Perché ci devo andare? Questa è la domanda che molti si pongono di fronte alla proposta di andare a un concerto jazz. Questo può avvenire solo attraverso una comunicazione mirata che spieghi perché un concerto non è solo musica, ma anche un'occasione per riflettere, connettersi emotivamente, scoprire qualcosa di nuovo. Ci vuole una promozione autentica, personale, che racconti la storia dietro un progetto o un musicista. Questo può fare la differenza. Bisogna anche migliorare il rapporto tra musicista e il pubblico. I musicisti stessi evidentemente giocano un ruolo centrale in questo. Il pubblico di oggi desidera sentirsi vicino all'artista, non solo come spettatore, ma anche come partecipante. Questo significa rompere la quarta parete, magari attraverso brevi introduzioni ai brani, racconti personali, momenti in cui il pubblico è invitato a fare domande o a interagire. Un approccio più umano e diretto crea un legame profondo e duraturo. Pensate che qualcuno di voi forse ricorderà il concerto di Jussi Fridriksson tra Jazz e Nuove Musiche 2023 in autunno. Ebbene, lui raccontò ogni suo brano composto nell'arcipelago finlandese che sta davanti al luogo dove abita. Ebbene, un telespettatore mi scrisse dicendo di essere andato in vacanza in quel luogo e di aver incontrato Jussi. Pensate che cosa incredibile, proprio di essersi ricordato della descrizione musicale di quelle isole. Questo è un rapporto che ha generato qualcosa, che è andato al di là del semplice concerto. C'è bisogno quindi di un coinvolgimento emotivo e teorico, perché il jazz per sua natura è un linguaggio che emoziona, stimola l'intelletto, offrire chiavi di lettura per comprendere meglio la musica, per esempio brevi spiegazioni dei brani o introduzioni tematiche. Ciò può rendere il pubblico più partecipe e appassionato. Al contempo è fondamentale che l'esperienza sia emotivamente ricca. La capacità di trasmettere emozioni autentiche è ciò che rende un concerto memorabile, come fu memorabile il concerto di Donny McCaslin a Jazz in Bass qualche anno fa. Donny, musicista che fece parte degli Steps Ahead, classe 1966, ma se lo guardate sembra un ragazzino, coinvolto da David Bowie nella realizzazione dell'ultimo suo album Black Star, cambia completamente sul genere musicale, rendendolo di una modernità impressionante. Ascoltiamo questo brano, Kid Club. Come possiamo concludere questo nostro breve percorso all'interno delle problematiche che rendono difficile il cammino del jazz in questa stagione storica che stiamo vivendo. Secondo me, per garantire un futuro al jazz è fondamentale toglierlo dal museo, riportarlo nella vita quotidiana, nella sua essenza creativa e rivoluzionaria. Troppo spesso il jazz viene percepito come una forma d'arte cristallizzata, anche da parte degli stessi jazzisti, legata alla tradizione, confinata in un'aurea di sacralità che rischia di renderlo distante dal pubblico contemporaneo. Il jazz è nato come linguaggio di rottura, di libertà, di sperimentazione. Ritrovare questa spinta creativa significa liberarlo da un'idea puramente storica e riportarlo nei luoghi della contemporaneità, dove può dialogare con altre forme d'arte, con il presente, con le emozioni del pubblico di oggi. Insomma, ci serve bisogno, e ci sono, credetemi, di musicisti che abbiano la voglia di rischiare, la voglia di creare bellezza che aveva Jarrett alla fine degli anni 70, quando abbandonò completamente il jazz elettrico in cui si era immerso per una tournée di piano solo, da cui uscì casualmente il concerto di Colonia, per poi raccogliere questo stile in uno dei dischi più belli che la musica abbia mai prodotto nel corso della storia, ovvero My Song, con musicisti europei. Ascoltiamo qui, per concludere questa puntata, un brano celeberrimo, Country, una delle composizioni più belle che il mondo del jazz si abbia lasciato, e definirla jazz sicuramente è restrittivo. Questo è Keith Jarrett, io sono Lorenzo De Finti, vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata di Bourbon Street e vi do appuntamento alla prossima volta. Un caro saluto a tutte e a tutti. Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.